Benvenuti alla sesta stagione di Grateful Monday.
E vai!
Oggi vi racconteremo la nostra estate, che forse non ve ne frega niente, ma soprattutto quello che faremo in questa sesta stagione.
Ma non devi parlare del giubileo?
Parleremo del giubileo, ma racconteremo anche quello che vogliamo fare in questi mesi.
Ma parleremo. Sigla.
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Comunque dobbiamo cambiare la sigla, Ma ormai è datata. Sesta stagione. Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday. Al microfono Francesco e Alessandra.
Ciao ragazzi.
5 pane e 2 pesci. Questo, no, era che non l'ho detto.
Siamo 5 pane e 2 pesci. Tutti, no. Tutti ci dicono: ma tu sei quello di 5, ma voi quanti siete? Siamo solo noi. Cioè, non è un gruppo di persone.
Noi siamo proprio... Francesco e Alessandra, marito e moglie.
Facciamo tanto casino, ma siamo in due.
Siamo sempre in due.
Allora, quindi, oggi vi voglio.
Posso dire una cosa prima?
Sì, sì. No, il passo indietro?
Ma no, dico che semplicemente che venerdì scorso abbiamo già mandato una newsletter in cui raccontavamo un po' di cose e oggi però ci volevamo soffermare invece su un paio di aspetti che erano più importanti, che nella newsletter abbiamo toccato, ma così un po' en passant.
Allora, noi di solito in estate e a volte anche periodi X dell'anno spariamo dai social, spariamo proprio, nessuno sa dove siamo. Riceviamo email, messaggi, che fine avete fatto, ci mancate, semplicemente niente, siamo dei cattivissimi, come devo dire, non usiamo bene,
che non usiamo
le tecniche,
no, usiamo
che,
ben, usiamo
no nel ben... senso che le tecniche di comunicazione è che tu devi stare sempre sul pezzo, non devi sparire mai,
no.
Perché sennò perdi i follower e perché sennò, ma non lo so,
dobbiamo chiarirci su questo
devi
punto.
Devi pubblicare tutti i giorni,
no,
devi fare...
proprio. No, chiariamoci su questo punto qua, noi li utilizziamo, questi strumenti li utilizziamo come dei mezzi, no? Poi a un certo punto, pure noi a un certo punto siamo cotti, abbiamo bisogno di racchiapparci e quindi viaggiamo, incontriamo persone, lavoriamo su noi stessi, leggiamo, stiamo a galla in tutti i modi possibili e immaginabili e quindi giustamente non comunichiamo perché siamo ritirati nella caverna quella di Platone.
Allora, oggi parleremo un po' di quello che è del giubileo del missionario digitale influencer, perché è la cosa più forte che ci è successa quest'estate. E uno dei punti, forse l'unico in cui non eravamo proprio d'accordissimo, però poi il Papa ci ha detto proprio quello che pensavamo noi, quindi proprio dai! Cioè, siamo stati 2 giorni a dire no, non siamo d'accordo, no, solo su questo punto, no, non siamo d'accordo. Poi il Papa, quando ha detto la sua visione, aveva detto sì. Anche noi,
quindi
perché
autoreferenzialità allo stato puro. Quindi.
Cioè, l'unico punto su cui non siamo stati d'accordo è questa parola: abitare il digitale. No!
Il digitale, la cultura del digitale.
No!
Ho capito. No, mo ci arriviamo.
Arriviamo.
Ne parliamo insieme.
Allora, per noi non è abitare. Noi non vogliamo abitare niente. Vogliamo abitare casa nostra. Vogliamo stare a casa.
Andare in montagna.
Noi non vogliamo abitare nessun digitale. Noi abbiamo piuttosto l'immagine e diciamo l'idea, il nostro modo di operare.
Di esserci.
È che quello che diceva poi il Papa citando il Vangelo del nostro matrimonio, diciamolo.
Amen.
Che lì proprio ha pianto pure mio marito, che sembra quello che non piange mai, infatti non piange mai, però ha pianto lì col Papa, con me, proprio ci siamo distrutti.
Sulla spalla del Papa.
Ci siamo distrutti dal piangere quando lui, citando il Vangelo del nostro matrimonio, ha detto: perché prima il Signore chiamava i suoi discepoli mentre stavano sulla riva del lago a pescare, e che è il Vangelo del nostro matrimonio, ma adesso chiama voi a costruire delle reti per andare a pescare, nel digitale era sottinteso, le persone. Cioè non è abitare il digitale, ma andare a prendere le persone dove sono, aggiungeva il Papa, per farsi bisognosi e vicini, per portare la misericordia di Dio dove sono le persone. Ecco, per noi questo è il nostro concetto di digitale.
Abitare il digitale,
ecco.
Sì.
Bene, adesso vi raccontiamo il tutto, cominciamo dall'inizio.
Però questa cosa qua che hai detto, vabbè, No, vabbè, niente.
Vogliamo continuare nella confusione, nel disordine? Prego.
No, perché adesso poi ti facciamo tutto un discorso invece lineare e proprio razionalissimo. Però mi ha colpito molto perché in realtà proprio di palo in frasca, e devi andare a leggere la newsletter a questo punto perché veramente di palo in frasca. Quando siamo stati a Loreto, al ritiro di fraternità, no? Con Don Alberto, il ritiro nazionale, che ci hanno invitato per fare un workshop. E lì, vabbè, tutto fatto strafighissimo, a un livello proprio mega, cioè questi ragazzi sono dei geni. E ecco lì, in qualche maniera, una sera si è parlato tanto di digitale, no? E hanno fatto vedere anche dei cortometraggi che avevano fatto loro, dei video, dei piccoli montaggi, anche prendendo dei pezzi da Social Dilemma, che ne abbiamo parlato tante volte, no? Questo documentario di Netflix che parla dell'utilizzo dei social, dell'utilizzo, come si dice, non negativo, ma proprio malato, ecco, dei social. E quindi no, ci ha colpito a me e ad Ale, e a me ha colpito tanto come ci fosse tutto un percorso di autoconsapevolezza di come l'utilizzo dei social per i ragazzi, per i ventenni di oggi, per la generazione Z, fosse malato, fosse autodistruttivo e non fosse funzionale per la crescita della persona. Questo lo dicevano i ragazzi di 20 anni ai ragazzi di 20 anni. Questo mi ha tanto stupito. E quindi, ecco, cioè tutta sta catena si chiude, no, col discorso pure del Papa, perché la realtà dei fatti è che abitiamo un digitale per necessità in qualche maniera. I ragazzi si trovano lì perché quelli sono gli strumenti che hanno in mano e hanno imparato a utilizzare, anzi si sono imparati a utilizzare, utilizzando proprio un neologismo così buttato lì, nel senso che quelle sono le cose, quello c'è in mano, quello utilizzi, no? Però poi questa cosa ha portato a un circolo vizioso in cui ha creato un allontanamento progressivo delle persone, no? Tra di loro, i ragazzi tra di loro fanno difficoltà proprio a incontrarsi, a fare amicizia, sebbene lo vogliono fare questa cosa qui. E quindi noi a quel punto abitiamo il digitale, parlo proprio di noi 5 pane e 2 pesci, perché è lì che sono le persone, è lì che vorremmo tendere una mano per dare gli strumenti per invece costruire relazioni che siano sane, che siano robuste, che trovare un modo di guardarsi dentro che sia bello e quindi cercare e vivere la propria vocazione.
Io ho capito questa cosa che si parla tantissimo e lo vediamo anche di una grandissima fragilità dei ragazzi, soprattutto ventenni, molto più di prima, cioè c'è proprio una fragilità nel relazionarsi con se stessi, con gli altri, nel lanciarsi, cioè mentre prima le domande quando noi andavamo in giro erano come faccio a fidanzarmi, per esempio, riguardo all'affettività, e quindi poi da lì partivi sull'autostima, partivi con i nuclei di morte, partivi con andare a vedere dove il Signore poteva proprio mettere le mani e guarire, almeno aiutavamo i ragazzi a chiamare per nome le loro ferite. Adesso le domande sono: perché dovrei fidanzarmi? Cioè c'è proprio una domanda che è fondata su una fragilità, cioè perché io dovrei
espormi?
Rischiarmela,
sì, sì.
Perché dovrei entrare in relazione? Perché questa cosa mi terrorizza, mi fa paura, è troppa roba. E sebbene noi abbiamo capito, stando con le persone, con i ragazzi di cui, insomma, che vediamo di più, che conosciamo più da vicino, che conosciamo bene le storie, che mancano proprio i punti di riferimento, che noi diciamo, io dico sempre questa cosa, i miei genitori e i genitori di quelli come me hanno fatto una valanga di errori, i miei forse sono in pole position,
cioè, invece i miei
vabbè, però hanno fatto una valanga di errori. Però dopo, se tu mi chiedi ma i tuoi genitori ti vogliono bene, io dico sì, certo, cioè alla fine l'affetto io l'ho ricevuto, ma proprio le hanno sbagliate tutte, una giusta, e mi hanno creato delle ferite abnormi, cioè veramente enormi, grandi, proprio l'ABC mancava, e tanti come me. Adesso invece mancano proprio i genitori, cioè c'è il genitore amico, c'è il genitore simpatico, c'è il genitore che si fa i fatti suoi, c'è il genitore che il sabato e la domenica, dopo che ha lavorato tutta la settimana, si fa i grandissimi fatti suoi e tu ti fai i grandissimi fatti tuoi, quindi non c'è proprio molte volte manca proprio il concetto proprio di famiglia, proprio il desiderio e la voglia di stare insieme e stare con te mio figlio, stare con te mio padre, mia madre, non è quello che mi ricarica, anzi è difficile, quindi io me ne vado a fare la passeggiata in montagna con la mia amica. A parte questo c'è anche plus, più questa fragilità è dovuta proprio ai social, cioè c'è un confronto super extra esagerato col pianeta. Allora, se io mi confrontavo con quattro persone del paese e già confrontandomi...
E 200 pecore.
E 200 pecore, confrontandomi con 200 pecore mi sentivo, dai, ce la posso fare. Confrontandomi con quattro ragazze del paese dicevo... Mamma mia, però non sono così bella, mamma mia, non sono così desirabile, a me non mi viene dietro nessuno, invece guarda quella, dovrei essere così, però mi fa schifo essere oca. Insomma, facevo tutti questi ragionamenti. Oggi, se tu ti confronti con mila persone sui social, non puoi sopravvivere.
No, perché è un confronto implicito. Tu apri Instagram e cominci a scrollare e guardare le foto degli altri. E quindi anche se tu non ti vuoi confrontare, però, cioè, lo standard è altissimo. Io l'ho già detto altre volte, no? Quando ho costruito i mobiletti del furgone, no? Del furgone nostro camperizzato, io insomma più o meno me la cavo, no? Però quando guardavo su Instagram quello che facevano gli altri era imbarazzante, cioè facevano delle cose pazzesche, capito? Prendevano quattro tavole, le segavano così a occhio senza manco averci una riga e veniva il mobiletto super mega perfetto che si incastra perfettamente. Io invece stavo lì a perdi pomeriggi perché un angolino l'avevo tagliato male e quindi non si incastrava giusto, eccetera. È chiaro che anche implicitamente io ho la percezione che il mio mobiletto è fatto male. Quando invece vado in giro e incontro le persone, ma sai quanti propri elogi, quanto è bello, quanto mi piacerebbe che avercelo pure, anch'io lo vorrei fare alla stessa maniera, cioè con tutti i confronti a livello orizzontale, no? Cioè quelli come te, a un livello naturale, cioè nel senso che la gente va dal falegname, compri legni, ci prova, sbaglia, li avvita, si rompono, li riaggancia, è una vita, la vita normale è fatta così. Quello è un confronto orizzontale, ce la puoi ancora fare. Ma quando il confronto è verticale, cioè praticamente tu contro il resto del mondo, contro un resto del mondo che non sai neanche quanto effettivamente è reale, cioè quante volte è stato fatto quel video per fare quel mobiletto là perfetto, magari è stato fatto 100 volte, magari è la centesima volta che faceva quel mobiletto là, non l'ha detto giustamente, no? Però io ho l'impressione che quello lo taglia e funziona.
No, ma soprattutto quante persone abbiamo incontrato viaggiando in questi... Quanti anni sono che abbiamo il furgone camperizzato? 4-5 almeno?
5 anni.
Abbiamo incontrato tante persone, tanti camper fatti anche a mano, eh? Quante persone abbiamo incontrato che erano di quel livello lì?
No, nessuno. Zero.
Nessuno.
Zero.
Cioè, chi se l'è fatto fare ed è superstar... Cioè, proprio è per questo per dire che sono cose poi che nella realtà non esistono. Cioè, ce n'è uno in tutto il mondo che l'ha fatto strafigo e
sta su Instagram.
Sta su Instagram, ha fatto un sacco di visualizzazioni, quindi ti è arrivato pure a te e ti sembra che quello è quello che dovresti fare, che è irraggiungibile.
E quello invece è il top del top del top del top del top, per meglio del meglio. Cioè,
una persona l'ha fatto in tutto il mondo.
Un bel ideale da contemplare e magari da utilizzare come esempio, però insomma non certo il termine di paragone sul tuo operato per i mobiletti o sulla tua persona.
Prendi l'esempio del mobiletto e mettilo su di te, cioè è uguale proprio, perché su Instagram sono tutti con l'aperitivo. Prima si facevano le foto col piede in riva al mare, mo non si usa più fare la foto del mare col tuo piede. E dopo ci sono tutti i fidanzati che si baciano.
Io ero rimasta a tette e culi.
No, ormai sono troppo volgare. Cioè ci sono pure, non lo so. Però forse non mi appaiono a me perché non mi interessano,
no, ma un po'
non
così.
Lo so. Però cioè, non è la realtà. Infatti nessuno dei tuoi amici è così wow, ma nessuno. E anche quello che pubblica le cose, noi conosciamo delle persone magari che sono un po' conosciute e che stanno sui social, dici ma no, quello è fichissimo,
e poi ci parli.
Fa un orto pazzesco, ma guarda quello che orto. Noi seguiamo gli orti perché siamo vecchi. Guarda, no, ma quello lì, guarda veramente, ma io lo seguo sempre. Cos'è? Poi vai a casa degli amici tuoi e dicono ma chi quello? Quello è un amico nostro. No, vabbè, quello là è proprio un deficiente, cioè quello per fare quelle cose sfrutta le persone, si fa i video così, se la tira che non te lo immagini, no, non può essere.
Oppure,
no, ti dico che io ci ho fatto parte di questa cosa, fa schifo.
Oppure persone che tu stimi tanto magari per certe cose che fanno e pensi che siccome quella cosa che fanno è wow, no? Poi tutta la loro vita è wow, poi ci parli, li incontri, ci parli e ti dico sì sì, quello che sta facendo è wow, però poi sono impicciati affettivamente, si sono lasciati che la ragazza, non riescono a relazionarsi.
Ecco, se conoscete noi scoprirete questo, per esempio, che siamo proprio...
Ma questo non c'è, questo è tutto, no, per dire, è tutto sulla luce del sole.
Sì, nel senso, no, questo è... vabbè, però poi quando uno ci conosce e capisce quanto siamo inguaiati noi come coppia, non ci crede.
Allora, facciamo così, è normale che giustamente se tu l'immagine che hai di una persona è fatta da una serie di contributi, di foto e di video, l'immagine che fai è idealizzata. Ora, il problema è che questa idealizzazione ti distrugge. E quindi ti rende poi fragile perché sei insicuro, perché non senti mai all'altezza, perché il confronto è sempre troppo verticale. Questo era per dire il giubileo, nel senso che... No, nel senso che alla fine, secondo me, secondo noi, il messaggio del giubileo fortissimo è stato proprio questo, no? Abitare il digitale è una cultura. Però, a nostro avviso, ci sono due modi di abitare questo digitale. Uno è quello di proprio abitarlo, cioè fare in modo che in qualche maniera tra i vari contenuti che ci sono scrollando ci sta pure quello che porta un contenuto positivo e vivere lì, quindi interagire lì, stare lì, costruire lì. Ecco, questa non è la nostra visione, non lo è mai stata ed è per questo che siamo un po' schivi social, perché utilizziamo... I social per noi sono la piazza, è il luogo dove incontrare le persone, però poi una volta che ho incontrato una persona in piazza non voglio andare a perdere tutto il pomeriggio al bar, ma lo voglio invitare ad andare in montagna, lo voglio invitare in falegnameria a costruire il mobiletto del furgone, lo voglio invitare a fare due chiacchiere facendo una passeggiata al parco.
E questo è stato uno degli argomenti che è stato detto in questi due giorni del giubileo, in cui si diceva che è importante i social, però guardate che l'obiettivo è farsi vicino alle persone, quindi quello è il primo step, ma dopo uno si deve fare vicino nella vita reale alle persone. Per noi è stata una grande conferma questa cosa, perché è quello che è successo proprio a 5 pani e 2 pesci, cioè siamo partiti dai social e dopo piano piano sono diventati dei corsi, degli incontri, ore et labora,
la baita, la comunità, eccetera.
E queste esperienze veramente è come è stato detto, cioè farsi usare quello per essere vicino nella vita reale alle persone, perché Gesù Cristo lo devi servire in una persona in carne e ossa, cioè non è che lo trovi in un'immagine, in una foto, cioè è una persona in carne e ossa che sta nell'altro, cioè io la sento proprio come una necessità, so come spiegare, cioè che quando... mi viene da dire, quando io ascolto un ragazzo, qualcuno, io poi scopro in quel modo di cercare il Signore, perché uno che viene a parlare con noi è una persona che sta cercando il Signore in qualche modo, lì io veramente come se intravedo appena, cioè lo intravedo il Signore, ecco, è per me una necessità fare questa cosa, è la mia vocazione, nel senso che per me è questo. Vedere, però lo devo vedere proprio di persona, perché da un messaggio è difficile, poi si capisce male, si interpreta male, non si può fare.
Ma noi come ci siamo arrivati a questo giubileo, Alessandro? Perché noi abbiamo atteso tutta la primavera e l'inizio dell'estate per andare a questo, proprio sì, l'attendavamo questo evento.
Sì, ma da gennaio che noi proprio non ci abbiamo dormito la notte per andare al giubileo.
Il problema è questo, che noi appunto non ce ne frega niente tutta sta roba, noi facciamo quello che dobbiamo fare, ci curiamo la nostra famiglia, poi a un certo punto prima Katia e poi Francesca Parisi, Katia di Nuovi Orizzonti, e poi Francesca Parisi, che potete trovare su Instagram, ci hanno detto: oh, ma allora mo c'è sta il giubileo degli influencer, perché non ci andate? Ci andate pure voi?
Cioè, proprio detta così, guarda, sicuro no.
Proprio detto, guarda, sicuro, te lo dico già, non so neanche che cos'è, ma ti dico sicuro non ci vado.
Allora, dico una cosa, è proprio vera. che non è a nostro favore, ecco. Noi siamo, come devo dire, disillusi, non so come dire una parola, scettici.
Sprezzanti.
No, noi siamo tipo scettici nelle cose che vengono organizzate dalla Chiesa, perché quando uno va a degli incontri diocesani, pastorali, che ne so, cioè pregare e chiedere, che ne so, per esempio, chiedere lo Spirito Santo per decidere una cosa, è una cosa fuori dal mondo, cioè sembra che proprio, non so, forse si prega più in una scuola, che ti devo dire, cioè non... Quindi siamo molto scettici perché ci sembrano cose sempre tanto organizzate, tanto impegno, tanto sforzo.
E poca preghiera e poca sostanza.
Poca sostanza. Mm. E quindi quando qualcuno ci dice andate a questo incontro, siamo
scettici.
Sempre scettici e proprio partiamo con il freno a mano tirato, quello proprio al massimo.
Poi messa la parola influencer e dico no, ti dico fermo.
Allora
cioè.
Sicuro no. E invece ci siamo dovuti ricredere, ma non un pochino.
Aspetta, però voglio dire perché non mi piace la parola influencer.
Aspetta, no, sto finendo di dire. Ci siamo a questo giubileo, forse per la prima volta nella nostra vita, non è che ci siamo ricreduti. Proprio il Signore proprio ci ha detto, no, ragazzi, voi vi state sbagliando perché la Chiesa vi vuole bene. Ho capito che a mille incontri a cui siete andati era tutto un fare fare, dire dire, così... per fare qualcosa di buono per i giovani, per le famiglie, per non so che, e però si vedeva che proprio di Spirito Santo non ce n'era niente, erano tutte cose così, l'abbiamo
fare, fatto.
Fare,
non fare.
Però guardate che la Chiesa vi vuole bene e a noi sta roba, cioè, ve l'abbiamo toccato, adesso ve lo raccontiamo, l'abbiamo proprio toccato con mano ed è stata una forza incredibile. Cioè, la prossima volta sarò diffidente, ma me lo rimangio subito, cioè mi verrà da essere diffidente, ma me lo rimangerò subito e mi ricorderò sempre questo giubileo.
No, siamo partiti anche col freno tirato perché appunto sta parola influencer è tutta una parola dell'apparire, cioè la parola influencer ha a che fare con non l'essere ma l'apparire
e anche vendere qualcosa
e vendere qualcosa, che dici, no,
se
ma tu,
stesso,
no, ma tu vendi Dio, ma che vendo, ma secondo te Dio c'ha bisogno di me per essere venduto, ma che se vende Dio, ma dai.
No, ma che c'è? Che a volte Dio si difende, ci sono gli avvocati di Dio che lo difendono a spada tratta. Cioè, spada tratta si dice?
Spada tratta.
Come si dice?
Come il topotà. Eravamo in Francia, Rebecca vuole invitare una bambina a andare sullo scivolo che si dice topogan. Franze, vieni qua, andiamo al topotà. Ti va a posto. A spada tratta.
Insomma. Vabbè, c'è gente che deve difendere Dio a tutti i costi. Allora, no, Dio ha ammazzato le persone, ha fatto andare quelli nel Mar Rosso, l'ha trucidati, cioè,
si difende Dio, da solo.
Cioè, Dio non è
aspetta che c'è una parola, aspetta, Dio è onnipotente?
No, nel senso che non bisogna per forza dire che Dio difendere Dio a tutti i costi. No, ha ammazzato le persone Dio, va bene? Oh, lo vogliamo dire questa cosa? Ha buttato le cose davanti al tempio, ha fatto un bordello, proprio era uno che stava a chiamare i carabinieri. Cioè, possiamo dire che è anche incazzoso Dio?
Va bene,
si può dire?
L'ha detto pure, l'ha detto pure Maurizio Botta.
Perché lo dobbiamo difendere a tutti i costi? No, perché ci sono gli avvocati di Dio, quello che lo difendono a tutti i costi.
Che buono.
Allora, nella mia vita buonissimo non lo direi, nel senso, cioè, perché...
È buono a modo suo.
Nel senso che non c'è persona che mi ha fatto più soffrire al mondo se non Dio proprio, perché proprio questa proprio è così, dico la verità, cioè veramente, perché seguire Dio non è proprio, cioè seguire... Una signora mi ha detto, un giorno mi ha detto, comunque seguire Dio vuol dire seguire la via della croce e so 14 le stazioni, grazie, grazie.
Vabbè, questo qua adesso chiaramente sono mille fraintesi, adesso è stato scritto che Dio è cattivo.
No, ma capite quello che volete, per me va benissimo, l'ho detto io. Poi ci sono quelli, quello che Dio è cattivo, e poi ci sono quelli che devono difendere la Chiesa a tutti i costi, la Chiesa è tutta giusta.
Sempre a spada tratta.
A spada tratta. La chiesa è tutta giusta. No, cioè, ragazzi, oppure le persone, no, pure i santi erano peccatori. Pure Carla Cutis, la maestra, l'ha buttato fuori dalla classe, cioè,
perché era scostumata.
No, non aveva fatti i compiti una volta. Poi,
addirittura.
Mica lo sapeva perché. Magari quella è andata ad aiutare i poveri, magari l'ha usato la seconda volta, l'ha usato come scusa. Che non era vero, non aveva voglia.
Vabbè,
che ne so,
vabbè.
Cioè, mica uno diventa santo perché è bravissimo. Uno
no,
diventa
tutto questo discorso ce lo stiamo perdendo. Che
niente,
c'entra?
Andiamo avanti.
Andiamo avanti. Siamo arrivati a questo.
Si può pensare male della Chiesa anche se sei cristiano, e va benissimo. Cioè, hai ragione.
Insomma,
aggiungo io se
le iscrizioni
non hai argomenti.
Le iscrizioni si chiudevano a fine giugno. Noi siamo di a conoscenza di questo evento a metà luglio e alla fine.
All'inizio luglio, poi ci abbiamo messo un mese per elaborare
il lutto,
questo invito,
e poi dopo alla fine abbiamo detto ok, e veramente attraverso aiuti di tutti i tipi, di chi stava nell'organizzazione, che ci conosceva, così siamo riusciti a partecipare. Vabbè.
Sì, questo si chiama essere raccomandati da Francesca Parisi.
Vabbè,
proprio detto,
no,
chiaramente.
Ma c'è stata pure la suora alla che è arrivata il giorno stesso, insomma, manco che si doveva iscrivere e comunque ha partecipato.
Vabbè, ma quella è suora un po' rincogliosa, cioè sta proprio nell'habitus.
Sì, nell'habitus, ho capito. Vabbè, comunque.
Nel vestito ce lo metto.
Vabbè, comunque, allora, con tutto questo scetticismo, la parola un po' che ci ha stuzzicato era anche questa cosa qua: giubileo degli influencer e missionari digitali. E questa cosa qua, diciamo, lì buttata sul tavolo, non è rimasta, diciamo così, l'abbiamo adocchiata. Ci ha un po' stuzzicato. E la cosa bella è stata che si farà in questo giubileo? E io mi sono fatto un'idea, no? Perché già dicevo, vabbè, io sto qua un'oretta, poi me ne vado, perché ne posso fare. Ecco, invece è stato interessante perché hanno parlato varie persone, no? Diciamo, un po' il referente era questo Cardinal Ruiz, che si è preso carico di organizzare un po' tutta sta roba qua e ha fatto un ottimo lavoro.
Una persona stupenda. Io proprio...
Tra l'altro ho sentito che lavorava alla NASA prima di diventare sacerdote. Cioè,
no,
vabbè,
una persona di un'umiltà che, siccome era sempre vestito normale da sacerdote, così, io a un certo punto ho fatto la mia figura. Santa lui gli ha detto, senti, ti posso dare del tu? Sì. Allora, ti volevo dire, qua stiamo parlando di questo, però il punto importante
è
parlare di quest'altro, perché non so tutti preti e suore quelli che fanno questa cosa, quindi c'è bisogno di parlare. E lui fa, no, ho capito, dico no, capisco che non è il luogo, il momento, però c'è, cioè, questo. Poi dopo il pomeriggio siamo andati ai Giardini Vaticani e l'ho visto vestito
in abito ufficiale,
che era un arcivescovone. Ho detto, ah? Io pensavo che era uno che ne so, che collaborava col Vaticano.
Al massimo poteva portare i porci, le pecore, così. Tu sei abituato a questo tipo di framework?
No, pensavo che era uno importante dell'organizzazione, ma mica pensavo che
un cardinale.
E invece era un cardinale anche importante. Ho detto, ah,
cioè, ho capito che
dato...
aspetta, ma magari sto facendo una stupida, insomma, cos'è cardinale? Però era vestito con la fascia quella.
Sì, è cardinale. Vabbè,
comunque
siamo noi,
vabbè, questo è il livello, quindi potete anche chiudere qua, cancellare tutte le vostre iscrizioni e tutto, qualsiasi cosa che avete di nostro, perché fate bene a dissociarvi e indignarvi rispetto a noi, va bene così.
Certo, questa sesta stagione sta iniziando
col
proprio,
botto,
proprio che ci facciamo proprio volere bene
riconoscere
e proprio tutti, le brave persone si identificheranno tutti con noi.
Ma ne stiamo mettendo il baseline, cioè il piano di base. Cioè,
vuoi fare una scrematura per la sesta stagione?
No.
Ci seguono solo i coraggiosi, avvelenati.
Non lo so, vabbè, io non sono avvelenato, con la scuola sono avvelenato, per fare un altro episodio su questo. Allora, e la cosa bella è stata che invece è stata la Chiesa che si prende, innanzitutto che si prendeva cura di noi, perché ha fatto venire anche un sacerdote che è un coach, che si preoccupa proprio di aiutare, diciamo, le associazioni, la chiesa, eccetera, a prendere consapevolezza su alcuni punti, no?
Bravissimo.
È veramente americano, strabravo, vabbè, pazzesco. E questo più altri contributi che da una parte appunto creavano consapevolezza sul lavoro che era stato fatto, dall'altra si è insinuata questa cosa qua che ci ha lasciato stupiti, ci stava il ringraziamento. Cioè, ognuno che saliva sul palco, tutti pezzi grossi, andavano lì innanzitutto per ringraziare del lavoro che era stato fatto in questi anni. Allora, facciamo appunto il passo indietro solito. Quando abbiamo iniziato nel 2013, non è che sono stati tutti applausi e... e, capito, grandi standing ovation per quello che facevamo. A noi ci hanno fatto piangere, le persone che ci seguivano ci hanno fatto veramente piagne, ci hanno detto: queste cose che fate sono vergognose, sono inutili, sono una perdita di tempo.
Internet è il demonio.
Questo cioè, però non me lo hanno mai detto.
Noi su internet non compriamo niente perché è tutto manipolato da grandi persone che sono dei massoni. Vabbè, e quindi voi vi andate a mettere in questa roba.
Ci hanno fatto
quando esisteva solo Facebook.
Ci hanno fatto piagne, ci hanno fatto piagne. E, però noi i frutti invece l'abbiamo visti e il Signore ci ha messi davanti. Il Signore ci ha donato questa cosa qua nelle mani, non per la nostra intelligenza, ma per la nostra solitudine. Cioè il nostro dolore più grande mentre stavamo in Germania era questa grande solitudine che il Signore ci ha messo nelle mani e ci ha dato anche l'opportunità di trasformare questa solitudine in una opportunità per incominciare il blog, farsi vedere su Facebook, incominciare a creare un dialogo. Perché badate bene, questo qua è certo al 100% lo potete scrivere. Se noi non stavamo in Germania e non eravamo soli, noi 5 pesci e 2 pesci non lo iniziavamo. Cioè se stavamo a Roma belli, felici e contenti nella parrocchia di Don Fabio come stavamo all'inizio e tutte le domeniche facevamo i grigliati con amici, vi posso assicurare che noi 5 pesci e 2 pesci non l'avremmo iniziato. Quindi
quando stai davanti a qualcosa di brutto della tua vita, chiediti, non chiedere perché a me, perché è una domanda inutile, perché a te una volta che che Dio ti ha spiegato non ci fai niente, chiedi che cosa ci devo fare,
che cosa ci posso fare con questa cosa. E quindi noi ci abbiamo fatto questo, ecco, magari non è la cosa più brillante e più intelligente che si potesse fare, non lo so, però noi abbiamo fatto questo. E questa cosa poi ha portato frutti, noi questi frutti li abbiamo visti, frutti veramente inaspettati e che veramente attraverso la grazia di Dio, perché non attraverso le nostre capacità, perché sono state cose veramente inaspettate e improgrammabili e impensabili, diciamo così, a priori. Avere per la prima volta dopo tutti questi anni, diciamo così, una condivisione ufficiale, no, della Chiesa che parla e dice: beh, grazie per il lavoro che avete fatto. Ma guarda che non eravamo mica soltanto Chip e Chop, ci stavano quasi 2000 persone, 75 paesi diversi. La lingua più parlata era lo spagnolo, noi stavamo, scusate, siamo anche noi italiani.
Cioè, gli italiani eravamo nessuno.
Eravamo pochissimi.
Anche perché tu in italiano, se fai qualsiasi cosa in italiano, quante persone la possono ascoltare e vedere? Pochissime. Se lo fai in spagnolo, che è la seconda lingua al mondo dopo il cinese, c'ha una risonanza. In portoghese, in inglese, certo che questa roba ha una risonanza pazzesca.
Abbiamo incontrato sacerdoti che c'erano tipo 2 milioni di followers, cioè è un numero che io faccio fatica a percepire. Ci ha fatto vedere dei video di quando fanno gli incontri docesiani dei giovani, che ci stavano allo stadio con 100.000 ragazzi.
Cioè che lui ha detto: dai, facciamo l'incontro dei giovani, 100.000. Oh, 100.000. È una cifra che non maso.
Ma è un numero che non riesco, 100.000. Noi abitiamo in un paese con 4 pecore, quindi cioè
siamo 6.000. Tu pensa 100.000, quanti paesi sono? No, alla Basilicata ci arriva a 100.000.
Sono 300.000 abitanti tutta la Basilicata.
Tutta la Basilicata, ok. Quindi proprio tutti.
No, è proprio una cosa pazzesca.
300.000 abitanti tutta la Basilicata, compresi quelli che hanno una residenza e stanno a Milano.
Sì.
Vabbè, se no è impossibile, dove so.
Comunque, questo qui è stato l'impatto, no? Cioè, veramente noi eravamo una goccia, cioè proprio non veramente ci stavano persone che avevano fatto tantissimo con tantissime persone, avendo veramente dato un impatto spaventoso.
Da qui sono nati anche dei progetti molto grandi, tipo c'è uno spagnolo, mi sa che è sacerdote lui, che non mi ricordo se è sacerdote o no, quel ragazzo, sì, che lui ha vissuto tanto questa solitudine, depressione, e quindi ha creato una cosa che non...
Centri d'ascolto proprio capillari per l'ascolto di tutte le difficoltà e le sofferenze delle persone.
Che ci sono non so quanti mila volontari che ascoltano.
C'era l'australiano lì che aveva raccontato che si voleva spretare.
Mamma mia, cioè, quella storia bellissima. Cioè in mezzo a tutti questi strafighi, strafighi nel senso progetti enormi con mila follower, cose pazzesche. arriva questo ragazzo sacerdote australiano e dice: io mi volevo ammazzare, il mio sacerdozio non valeva niente, mi volevo spretare, mi volevo suicidare, ero proprio arrivato proprio alla frutta. E poi piano piano ho cominciato a fare sto canale, si è risollevato e, e praticamente lui sta vicino alle persone, cioè lui parla proprio dello schifo, della difficoltà, di quella solitudine,
dell'aridità, proprio
dell'aridità, e sta vicino alle persone così
che
mamma
vivono
mia.
Questa aridità, vabbè, una cosa,
è stato bellissimo,
tantissime cose. Vabbè, poi il culmine proprio è stato la messa, giustamente per in onore di mia moglie, perché se non c'è la messa un qualsiasi tipo di incontro non ha senso.
No, non è vero, abbiamo fatto anche due adorazioni molto molto belle, cioè in due giorni due adorazioni,
ma
la messa,
stavo scherzando, no?
Cioè si pregava pure, e questa cosa, cioè ragazzi, ma io lo so che non si dovrebbe dire, ma diciamocelo, io sono rimasta colpita che si pregasse in maniera ma perché quando uno fa ste cose è l'ultimo, ma non c'è tempo, dobbiamo parlare, dobbiamo fare formazione, dobbiamo fare quello, dobbiamo fare quell'altro.
No, no, se
però,
è pregato.
Proprio di pregare non se ne parla mai.
Se è pregato.
Ma io mi dispiace, io ci rimango male.
E se è fatta sta messa.
Dico, ma come, mo che siamo insieme proprio tutti, non so che, preghiamo. E poi se... magari dopo diciamo una parola.
E se è fatta sta messa in cui alla fine a sorpresa è arrivato il Papa. Cioè, non potete... a parte che quando era il Papa la gente impazzita. Tu immagini i sudamericani che arriva il Papa. Cioè, io sono di Roma, no? E non sono mai andato a Piazza San Pietro, niente, cioè proprio sempre detto vabbè che mi importa, cioè questi qua sudamericani che partono da, proprio dal Sud, lo Stato Sud America, e sono arrivati qua e a un certo punto in bocca il Papa, sono impazziti, cioè sembrava veramente...
È il Papa, è il Papa...
Cioè, se fosse entrato, capito, gli U2 era niente, capito? Era proprio gente che fra un po' tirava sedie, cose.
Tutti sulle sedie, è intervenuta la sicurezza.
Di tutti i tipi, cioè, sembrano quelli dei de Matrix, capito?
La sicurezza a far sedere tutte le persone, tutti di piedi. Immagina, tutti gli influencer, tutti col cellulare. Cioè, già normalmente sarebbe così. Immaginate che erano tutti gli influencer, tutti col
tutti
cellulare.
Tutti col cellulare, ti fa video. Un po' qualcuno lanciava un drone e era il minimo. Ma la cosa... straordinaria è stato quello che ha detto il Papa, cioè lui si è messo là, si è seduto lì e ci ha fatto un discorso per noi, non è che ha detto grazie ragazzi, bravi che siete venuti qua,
non ha fatto il discorso formale, la
dai,
chiesa,
che belli, elli, non ha detto così, ha detto cose sensatissime sul lavoro che stiamo facendo, ha detto cose importanti per noi, ci ha ringraziato e ci ha dato appunto questi spunti che sono concreti. E questo è un segno forte e chiaro di una chiesa che riconosce il lavoro che è stato fatto, no? Che poi io da fisico rimango sempre stupito da questa cosa, no? Che bisogna dare un significato teologico, no? A quello che sta succedendo, no? Dico, io da fisico vedo un lampo e dico, cacchio, un lampo! Chissà che, potrei dire, chissà che energia portava quel lampo, potrei dire, non lo so, chissà che differenza di potenziale ci stava tra la nuvola e il terreno, io potrei dire queste cose qua. Invece l'approccio quello umanistico è, c'è stato un lampo, chissà la gente che cosa ha pensato. Che vuoi che ha pensato? Il lampo, che ha pensato? E quindi ci stava questa cosa di, era strano perché... noi per 10 anni avevamo lavorato con le persone, no? All'interno della Chiesa, e la Chiesa si interroga sul significato di questa cosa. Mi faceva un po' tenerezza. Però è bello, ho capito che è un passo fondamentale che ci deve essere. E quindi usciamo poi da questa situazione qua. A me una spinta fortissima me l'ha data il fatto che questa per noi è l'occasione grande di... dare una veste, no? A tutto il lavoro che stiamo facendo, sia da un punto di vista ecclesiale che da un punto di vista civile, più chiara, no? Perché quando si parla di missionarità digitale vuol dire che siamo missionari digitali, siamo missionari. E
questa è stata la cosa forte, cioè avere noi per la prima volta, noi siamo in difficoltà, immaginate i nostri figli, quando dobbiamo dire voi che lavoro fate? Come lo spieghiamo? Facciamo evangelizzazione, ma tu puoi dire a scuola alla prof, i miei genitori fanno evangelizzazione, Cioè, ma non, è una parola che non si può dire, cioè, nel senso, è strana. Già siamo strani, poi dici che lavoro fai, non, boh, insomma, è particolare. E, però è quello che facciamo, non avevamo un altro nome e invece adesso abbiamo un altro nome. E questa cosa qua del nome, voi che ci seguite, che siete bravi, che studiate la Bibbia, so che ci sono tanti protestanti che sono più bravi anche di voi, di tutti gli altri, capite che il nome è proprio l'identità di una persona. E quindi per la prima volta è come se avessimo avuto un nome, cioè il Papa ha detto voi siete missionari, c'è chi va in Africa, c'è chi va in Sud America, c'è chi va sul digitale, è una terra dove, che ha bisogno in, questo, in questa terra disastrata fra l'altro, ha bisogno proprio di voi. E quindi questo era il grazie, e quindi voi siete dei missionari, a noi questa cosa è quello che ci ha devastato, che ci ha fatto piangere pesante, perché ha dato un nome a questa cosa qui.
Ha dato un nome che poi trova riscontro, cioè nel senso, se mi avessi detto voi siete degli influencer di Dio, avrei detto ma, però detto così, io, cioè dentro al mio cuore risuona vero.
Sì,
la nostra è una vita spesa per questo.
È una volta su Famiglia Cristiana, credere, ma non mi ricordo, era uscito questo articolo influencer di Dio.
No, matrimoniali.
Noi. Influencer matrimoniali, insomma.
Che poi ci abbiamo messo pure in tromba amica, ma non so come ci è venuto in mente.
Vabbè, è uscita fuori questa parola che però non ci è mai veramente piaciuta. L'abbiamo anche usata qualche volta perché, non lo so.
Perché abbiamo l'esigenza di avere,
un nome.
Di avere un nome, è così.
E però, quando il Papa ha detto, noi però non ci riconosciamo perché... Non lo so, non ci sentiamo rispecchiati, però quando il Papa ha detto missionari abbiamo detto ah, in effetti noi veramente abbiamo lasciato tutto per fare questa cosa, come fa il nostro amico sacerdote missionario, ha lasciato la sua casa, la sua terra, tutto quello che è suo, la sua cultura. E cosa ha fatto? Ha imparato il linguaggio, la lingua di dove vive,
del luogo,
ha imparato, ha ascoltato, si è messo in ascolto di quella cultura e ha portato Gesù Cristo parlando quella lingua in quella cultura. È quello che stiamo facendo noi. Abbiamo mollato tutto, abbiamo imparato il linguaggio, le modalità, come funziona, cosa è efficace. Ma non perché abbiamo fatto i corsi, ma no, perché abbiamo ascoltato le persone. Di cosa c'è bisogno? Ci siamo messi a servizio portando Gesù Cristo in quel modo lì.
E poi in più abbiamo aperto comunque la nostra casa, abbiamo con gli incontri, abbiamo incontrato le persone, i ragazzi, ci siamo presi cura, carico, in tantissime occasioni. Cioè, all'oggi, adesso, come sapete... discorso Biden eccetera, è tutto chiuso, / stand by, più chiuso che in stand by, molto chiuso.
È un argomento che è meglio che non sappiamo toccare perché...
ci fa male, ci fa
è
soffrire.
È tanto doloroso.
Ci fa soffrire. Però comunque, questo per dire che è una scelta che ti prende tutto. E devo dire la verità, mi fa male quando poi... riceviamo critiche stupide in cui dice quindi tutti quanti dovremmo fare come fate voi, che lasciate tutto.
Mica tutti sono chiamati a essere missionari. Quanti missionari conosci tu nella vita tua? Io ne conosco due,
cioè parlando facendo il confronto così giusto per avere un termine di paragone con la vita consacrata, no, di sacerdoti, no, ne conosciamo appunto uno o due che sono missionari, poi gli altri sono parroci, gli altri poi sono cappellani, gli altri poi sono fanno parte di congregazioni,
frati,
seguono i ragazzi, sì. Sono eremiti, confessano, si prendono cura della Caritas, dei più poveri, cucinano, stanno in cucina, cioè chiaramente e poi questo è proprio il punto cruciale, no? Che poi, soprattutto all'interno del matrimonio, Il matrimonio è un sacramento per la missione, catechismo della Chiesa Cattolica. E quindi sta agli sposi poi interrogarsi con il Signore effettivamente loro a che missione sono stati chiamati. Ecco, noi siamo stati chiamati a questo e lo portiamo avanti con gioia, e adesso lo portiamo anche avanti con maggiore consapevolezza. E questo l'ha portato anche a tornare ancora dal nostro vescovo, cosa che era stata detta, no? Durante il giubileo, la cosa importante adesso che è tornato a casa e incominciate a parlare col vescovo. E noi, grazie a Dio, è un dialogo che già era aperto da parecchi mesi, appunto per la baita, per la comunità, eccetera. E questa esperienza di Roma ci ha ancora di più rafforzato su questo, e siamo tornati appunto al nostro vescovo per raccontargli tutte queste cose che vi stiamo raccontando a voi e creare un dialogo aperto. Il vescovo ci ha ascoltato e ci ha confermato su questo.
Si ha detto: ok, ho capito, voi proprio siete missionari, ho capito, cioè pure lui ha dato un nome, perché pure lui, cioè, poverino, non è che si è trovato una famiglia che vive una cosa del genere, è difficile, io lo immagino, è difficile da capire, da gestire, anzi noi eravamo tra i pochissimi di 2000 persone che stavano là, tra i pochissimi ad avere un vescovo che ci voleva bene e ci capiva, cioè che anche se non capiva tutto ci voleva bene, basta. E questa sì. Cosa non è facile, che di un vescovo che ci dice: cosa posso fare per voi, come vi posso servire, cioè, il vescovo, cioè, e questa è una cosa grande. Poi in questi giorni dopo la newsletter ci sono arrivate anche un po' di critiche riguardo alle donazioni, perché tu mi sa che hai scritto un paio di frasi del tipo...
No, ho detto: ricominciamo l'anno, siccome stiamo mettendo tanta carne al fuoco, ragazzi...
Stiamo comprando le telecamere per fare i video podcast, abbiamo i libri di scuola da comprare di 3 ragazzi su 4, sono una cifra di soldi che è non si può pagare, dice: perché non ve li paga lo Stato? Perché essendo missionari digitali non abbiamo l'ISEE, abbiamo tutto un capitolo da aprire. Vabbè. E stiamo cercando di risolvere
col vescovo
e col cardinale famoso, perché è una problematica seria,
reale.
Detto questo, io ho capito un'altra cosa, che abbiamo passato anche noi varie fasi del crowdfunding, no? L'abbiamo cominciato per necessità, perché era impossibile fare tutto quello che facevamo e andare a lavorare 8 ore al giorno, era proprio...
Io ho fatto, però un attimo per onore di logica, cioè per onore del vero, non onore di logica, io ho fatto il professore per 10 anni all'università e ho fatto tutta la carriera accademica, dopo quello ho fatto 7 anni il fotografo.
Quando è nato 5 pane e 2 pesci, dopo hai lasciato l'università, hai fatto il fotografo perché era un lavoro compatibile.
Per 7 anni ho lavorato
con quello che facevamo in quegli anni.
Ho lavorato con la partita IVA normalissima, così per 7 anni. Dopo 7 anni così abbiamo deciso che quella...
Dopo 7 anni a psoriasi, proprio fisicamente c'è stato un crollo fisico che era insostenibile, facevamo tipo 40 viaggi in un anno.
Non è... Un lavoro come quello che stiamo facendo adesso è incompatibile con altre cose, ci prende il 100% del nostro tempo.
Quindi con il benestare di tua moglie e con
Amen.
Gli applausi di mia moglie,
sì, sì, applausi.
È stata felicissima della tua proposta di vivere.
No, standing ovation per mia moglie, grazie. Grazie.
Prego, prego. Di tua moglie, che è stata felicissima di accogliere la tua proposta di vivere di provvidenza e fare un crowdfunding. Alla fine, e lo dobbiamo dire, che sono stata io quella che ha sostenuto tantissimo questa cosa. Alla fine, da dicembre 2019, viviamo con la nascita del 4° figlio, quindi proprio io ero felicissima di fare un'avventura del genere, proprio ero in una fase della vita proprio serena, di dire sì, poi soprattutto il conto in banca ce lo permetteva, sì. Era proprio la garanzia che non ti preoccupare, anche se va male, tanto guarda, cioè... E secondo me abbiamo più soldi adesso sul conto che...
Non so, guarda, non mi pare proprio, guarda.
Secondo me sì. E allora siamo partiti con questo crowdfunding. E ogni tanto ci arrivano delle delle critiche, ma come, voi non siete normali se non andate a lavorare, siete distanti dalle persone che pagano le bollette. Infatti 419 euro di spazzatura che ci è arrivata ieri.
Ma come è possibile?
419 euro.
Ma come può
essere?
Ma
la differenziata a che serve? Secondo me dovrebbero pagarci loro, a noi che facciamo tanta differenziata perché siamo tanti.
Vabbè,
no?
Vabbè,
poi la rivendi, non ho mai capito. Comunque si paga 419 euro perché siamo 6 più. 5 più siamo, 5 persone più, quindi da 5 persone più
parte
più del massimo. Va bene, ma noi non paghiamo i libri, cioè tutto, ci regalano tutto, l'affitto, ci regalano la spazzatura.
Libri, il gas, noi parliamo, il gas quanto ce lo regalano.
Che in Basilicata è gratis, ma noi non avendoli se lo dobbiamo pagare. Tra parentesi, quindi non potendocelo permettere sempre, perché viviamo di provvidenza, quindi non sempre ce lo possiamo permettere, moriamo di freddo. In tutto questo ci arrivano ogni tanto così delle critiche del tipo: ah, voi vi mantenete coi soldi degli altri, bravi. E sembra
è come sparare sulla Croce Rossa. Questo io non capisco.
E sembra che chi va a lavorare invece meno, perché non si dedica veramente al Signore. Noi non abbiamo mai detto una cosa del genere, ma proprio non ci viene neanche in mente dire una cosa così. Magari quello che ho detto io è che nella vita abbiamo lavorato tanto, ci siamo ammazzati e dopo siamo andati alla baita, bastava fare un orto, avere una casa di pochi metri quadrati e la vita ti sorride, non c'è bisogno di ammazzarsi a quel livello. Quello sì, lo dico, lo rivendico, e mi sembra assurdo pagare l'affitto che paghiamo. Quando
è la spazzatura che paghiamo.
È la spazzatura che paghiamo e l'acqua che paghiamo, perché abbiamo un tubo rotto che non riusciamo ad aggiustare e paghiamo 600 euro. Quant'è 400
no,
euro?
Una
cifra sproporzionata. Non riusciamo ad aggiustare sta cosa di una casa nuova. Noi abitiamo una casa bellissima, nuova, in affitto, e non riusciamo ad aggiustare sta cosa. Arrivano delle bollette che consumiamo, secondo questa bolletta, 800 litri d'acqua al giorno.
No, non è così, è più complicato, lascia
fuori
stare,
dal mondo.
Non entrare in questo.
Vabbè, andiamo avanti. Arrivano queste critiche. Allora, non per rispondere alle critiche, ma per ringraziarvi, abbiamo capito da questa parola missionari questa cosa. Noi abbiamo in diocesi un nostro amico sacerdote, Don Giovanni, che è missionario a Panama. La diocesi lo sostiene. Abbiamo conosciuto delle famiglie missionarie della comunità Cenacolo.
25 anni in Brasile.
E la comunità Cenacolo li sostiene e loro così si occupano della missione che devono fare. Abbiamo conosciuto a Madrid, in altri posti, e a Strasburgo, delle famiglie.
Don Samuel è stato ospitato in una famiglia, no, come era in Svezia, no? del cammino del decreto penale, perché stavano in Svezia in missione.
Quindi ci sono delle famiglie missionarie neocatecumenali sostenute dalla loro comunità, quindi dai neocatecumenali. Ci sono poi delle famiglie anche di, come si chiamano, donoreste?
Sì, certo.
Giovanni, della Papa Giovanni?
Sì, case e famiglie.
E loro sono sostenuti dalla Papa Giovanni, perché per quello che fanno, cioè si accolgono persone in casa, si occupano
se
prostitute,
no, conosciamo questa,
strada,
questa famiglia è andata in Spagna per aprire la Papa Giovanni in Spagna. Era sostenuta dalla Papa Giovanni.
Ma per forza, ma se loro si mettevano in casa senza tetto, ma come facevano? Cioè, e c'hanno i figli, ma come fanno ad andare a lavorare? È oggettivamente impossibile, no? Allora, visto che noi siamo missionari digitali, noi l'abbiamo fatto per un'esigenza di chiedere alle persone di sostenerci, ma adesso capiamo il senso, cioè, come se adesso ci è chiaro. Siamo sostenuti anche noi come missionari dalla nostra comunità. La nostra comunità siete voi che ci ascoltate, siete voi che venite a un incontro, siete voi che venite a Oret Labora, siete voi che non lo leggete la newsletter, siete voi che vedete i video su YouTube, siete voi che leggete il libro, siete voi la nostra comunità.
Ed è una comunità digitale, cioè nel senso che è qualcosa che è differente, cioè stiamo entrando in una fase, questo è quello che abbiamo capito al Giubileo, quello che sta vivendo la Chiesa oggi è una fase nuova, cioè questa comunità qua digitale è una comunità reale e la nostra missione digitale è una missione reale che lo vediamo nei frutti delle persone.
E sebbene questa cosa possa sembrare strana, la parola missione detta a una famiglia e poi missionari digitali ancora peggio, ancora più strano è dire che voi siete la nostra comunità.
Questo abbiamo fatto un salto noi logico e vabbè.
Cioè, questa cosa però per noi è fortissima, non lo so l'impatto che c'ha per voi, però per noi è fortissima, perché è la nostra comunità, neanche ci conosciamo, ma non penso che tutti i neocatecumenali, la famiglia neocatecumenale che va in missione conosce i neocatecumenali che li sostengono, no, conoscerà la loro, la parrocchia, quella comunità, sì, loro, che saranno 30 persone. Ecco, così anche noi, però questa cosa, ragazzi, è nuova, cioè voi e noi stiamo facendo insieme una cosa nuova per la Chiesa, è una cosa grandissima.
È una cosa bella, e portiamo veramente sul piatto per la Chiesa un'esperienza di vita nuova, che io proprio, è quello che ho capito vedendo Ruiz, parlando con il nostro Vescovo, noi stiamo mettendo veramente le radici per qualcosa di nuovo e sensato. E se non ne parliamo noi, se non dialoghiamo noi con la Chiesa oggi di queste cose qua, per trovare modalità, per trovare un inquadramento, per trovare una strada, non lo può fare nessun altro, perché veramente qui abbiamo l'esperienza, le necessità, le situazioni, che sono tutte già state, non sono ipotetiche, sono già reali, sono già accadute.
E poi anche tecnicamente la cosa bellissima è che da quando Papa...
Leone.
No.
Francesco.
Papa Giovanni.
Giovanni Paolo.
Giovanni Paolo ha scritto II. Il catechismo della Chiesa Cattolica.
Ha scritto lui.
Sì, ha scritto
aggiornato.
Lui. Aggiornato. Aggiornato, vabbè. Quando lui dice il sacramento del matrimonio è quello dell'ordine sacro, sono per la missione, famiglia diventa ciò che sei, quindi datevi una svegliata, capite la vostra missione del matrimonio. Oggi il Papa è morto, ne sono passati in altri tre, oggi ci sono famiglie come noi che vivono questa missionarietà, e questa cosa qua in modi diversi, non solo nel digitale, è una cosa incredibile. Adesso la Chiesa deve trovare come inquadrarli, come prendersi cura, e quindi, come ha detto il nostro Vescovo, ha detto, ho capito, voi siete dei precursori di questa cosa, va bene, allora noi dobbiamo aprire una strada insieme allora, sì, dobbiamo aprire una, perché i vostri figli devono avere le stesse possibilità che c'hanno gli altri, perché noi non solo non ci abbiamo la cosa del gas gratis come in Basilicata, se Elisee, no, abbiamo dei problemi oggettivi, cioè non avendo sti se praticamente, noi abbiamo parlato con 1000 commercialisti, con gli avvocati, con tutti, stiamo trovando una strada, perché questa non è un lavoro che può essere inquadrato, è una cosa che non può essere inquadrata, insomma, quindi ci stiamo organizzando.
No, ma soprattutto che nella missionarietà giustamente i costi non sono dividibili tra costi di vita privata e costi di vita lavorativa, perché nella vita missionaria la tua vita è tutta coinvolta. Quando abbiamo ospitato una ragazza a casa nostra l'anno scorso, ma secondo voi ci stava divisione tra vita lavorativa e vita privata? Cioè è proprio che questa scelta che abbiamo fatto è una scelta che è totalizzante, e siamo felici di averla fatta e l'abbracciamo con tutto il cuore e la riscegliamo ogni giorno, soltanto che alcune situazioni burocratiche non rispecchiano vita.
Senza entrare, che sono entrata troppo in troppo dettagli burocratici di cui inutili. Comunque bisogna occuparsi, perché hanno un impatto poi su una famiglia che non è poco. Quello che volevo dire è che insieme, cioè noi, ma senza di voi noi non lo potevamo fare, voi siete la conferma che noi possiamo fare questa missione, e stiamo facendo una cosa bella, grande.
Infatti grazie per tutte le persone che ci sostengono pur senza capire completamente. Abbiamo ricevuto dei messaggi, in particolare uno ultimamente, di una atea che vi segue con...
sì, che bello, dei messaggi bellissimi.
Con gioia. Ecco, io mi rendo conto che è un gruppo, è una comunità che cammina molto eterogenea. E,
sì, c'è chi sta cominciando a fare il cammino del battesimo grazie a un podcast, c'è chi è ateo però ci segue lo stesso,
c'è chi è protestante,
c'è chi invece si sta avvicinando alla Chiesa.
C'è anche addirittura chi è dell'Azione Cattolica, per esempio.
Ah, ci sono pure quelli. Noi vogliamo bene a tutti, quindi...
No, vogliamo veramente bene a tutti, siamo felici che questo nostro lavoro sia trasversale e sia così tanto trasversale. Ed è bello, ecco, quindi veramente grazie per esserci, e ci dispiace, anzi chiedo veramente perdono per la nostra a volte inconsistenza, assenza,
cafonaggine,
frasi irrispettose, grettezza, non lo so, parolacce. La verità è che siamo quello che siamo, cioè, nel senso, lo so che parlando attraverso magari una voce pubblica, un podcast, così dovremmo alzare un po' il livello. Ci proviamo, però alla fine siamo quello che siamo.
Tu ci provi?
Ci provo.
Io più o meno.
No, io un po' ci provo.
Infatti non è che proprio viene bene.
Io un po' ci provo. E quindi, secondo me, il più bel complimento che abbiamo ricevuto quest'estate, se vuoi, è quando in tutte queste varie occasioni che ho raccontato nella newsletter, ci incontravano degli sconosciuti. Io e te, magari tra di noi, scambiavamo due parole e questi sconosciuti tra di loro si guardavano e dicevano: sono proprio come nel podcast. che è una cosa bellissima, cioè veramente come ci ascoltate così siamo, e questa trasparenza è quello che vorremmo anche regalarvi, ecco, un po' la nostra vita e è quello che tutto il Signore fa con noi.
Allora, per chiudere questo primo episodio della sesta stagione, volevo dire... Ti piace ormai l'effetto sonoro, cioè lo metti a caso. Volevo dire, è tutto tagliato, montato, non, cioè, sì, questo podcast, sì, è tutto, sì, scritto, abbiamo, adesso, sì, seguiamo il foglio, sì, con gli,
sì,
appunti.
Sì, sì, siamo appunto 7.4, vai,
okay, adesso questo. Dico 7.10 così poi chiudiamo. Volevo dire invece quello che faremo quest'anno.
Allora, l'ho detto fino a mo'.
No, quest'anno quello che faremo...
No,
allora, primo punto, primo cercheremo punto. Di smaltire
che cosa?
Il lutto della baita, perché questo è il nostro obiettivo, riprenderci da 3 anni che sono stati bellissimi, in cui abbiamo visto le cose veramente grandi, però che sono stati proprio una legnata, una bastonata, non finiva uno che cominciava un altro, cioè proprio surreale, veramente una cosa sproporzionata, quindi cercheremo... Nonostante questo abbiamo un dolore dentro molto grande, perché ci sentiamo che ci è stato tolto qualcosa di grande, ma non continuo perché sennò piango. Poi quello che faremo, io adesso mi devo mettere subito all'opera, ma subito di corsa, a registrare Tromba Amica. Allora,
questo non l'ho scritto nella newsletter.
Lo so. Allora, perché l'ho detto, non lo so, i propositi del 2024, l'inizio della quinta stagione dell'anno scorso,
2021,
i propositi del 2025, adesso siamo all'inizio della sesta stagione. Non lo so quanti anni fa è uscito Tromba Amica, non mi ricordo se Rebecca
2021.
Era nata o aveva un anno o
credo 2020, mi sa nel 2020.
2020, allora c'ha 5 anni, deve fare 5 anni Tromba Amica perché è uscito a fine novembre, va bene. E io voglio registrare l'audiolibro, ho fatto un sondaggio tipo 2-3 anni fa quando lo volevo fare, tutti mi hanno detto che quando lo leggono sentono la mia voce negli orecchi, perché la mia voce ormai con i podcast uno la conosce. Io lo volevo far registrare alla mia amica, che fra l'altro ho scritto per lei il libro, tra parentesi, e lei fa la doppiatrice, c'ha una voce, quando manda gli audio dico mamma mia,
ciao,
c'ha una voce pazzesca, proprio quando ti manda gli audio ti potresti innamorare della sua voce, perché è una cosa proprio, ti sciogli.
E invece no, non la facciamo registrare una voce professionale.
Invece tutti mi hanno detto no, lo devi registrare tu perché io sento, va bene, allora registrerò male ma io, va bene. Non ho mai registrato, non so come fare, però non so.
No, sarà un'apocalisse perché...
Farò... L'avete voluto voi, farò come mi viene.
Sarà una gamboggia.
Che ne so, ci provo. Se poi diventa troppo difficile,
a canni.
Niente, chiamerò lei e gli farò una donazione. Le
che donazione vuole essere pagata veramente?
No, no, non vuole essere pagata veramente. La pagherò per lo stesso, perché non si può dire grazie. Però poi, però, siccome l'audiolibro che ci fai, cioè, vabbè.
Che senso che ci fai?
No, è bello, te l'ascolti, però secondo me la cosa bella sarebbe proprio fare l'audiolibro, tipo leggiamo un pezzo e dopo parliamo di questa cosa, quindi fare dei podcast, degli episodi di quel pezzo lì.
Però hai fatto 8, la gente normale, quando tu dici l'audiolibro, è quello che tu trovi su Audible, per esempio.
No, ce lo posso mettere insieme, non so come si fa.
No, appunto devi ascoltare, cioè... Quando la gente ascolta audiolibro pensa che tu puoi avere il libro cartaceo, puoi avere il libro l'ebook oppure puoi avere anche il file audio.
Eh sì.
No, tu volevi fare invece una serie di registrazioni che condividevi. Come volevi fare?
No, io voglio fare che registro un pezzo,
sì,
che è di un argomento, no? L'inizio. Comincio dall'inizio. L'inizio, il punto 1.0 e leggo fino, che ne so, quante pagine, fino a che reggo. 20 minuti forse reggerò.
Stavo in una botte di ferro, raga. Vai, vai, vai.
Suddividerò per argomento.
Sì, sì.
Allora.
E che ci fai con quell'audio?
Dopo io lo pubblico.
Lo pubblichi dove?
Mo decidiamo se facciamo sul sito, se lo... Tu non lo puoi pubblicare su Grateful Monday, lo pubblicherò su Trombamica
Podcast. Quindi vuoi fare un altro podcast, vuoi fare l'Audible?
Tutte e due.
Vabbè, poi ci pensiamo. Poi,
però, capito, parliamo dell'autostima, dopo io vado vado a Milano da Eleonora e parliamo dell'autostima. Mm-hmm. E registro con lei e parliamo... Aggiungo, cioè,
con me fai i commenti, i contenuti extra.
Il commento, cioè il commento al Vangelo e il commento a Trombamica.
I contenuti extra.
Sì, perché in 5 anni sai quanta roba posso aggiungere. Okay. Posso scrivere un'enciclopedia di Trombamica.
Director's cut proprio. Non so neanche che cos'è.
Che ne so, sono quelle parole che dici tu in inglese che tu le sai. Qualcuno che ascolta pure le capisce, non tutti. Poi però vorrei aggiungere tutta una parte che è quello che mi spingi tu a lavorare, che non so dove mettere le mani, ma non lo farò da sola perché non sono capace. Mm-hmm. Tipo sulla pornografia,
sempre in Trombamica,
Trombamica parla proprio di sesso, cioè è un argomento più bello di questo.
Vabbè.
Quindi tutto sulla pornografia
per le donne,
delle donne. Che già è un argomento, perché allora quello che so è che bisogna parlare di questa cosa. Non so da dove partire, perché grazie a Dio non ho questo... cioè, mentre tutti gli altri sono problemi miei e quindi tutti i nuclei di morte e voglia, c'è tanta roba da dire. Però su questo punto ringrazio il Signore, non è un mio problema, però quindi non so bene, ma mi farò aiutare da una persona molto... una donna molto esperta di sessualità. E lei è un mito. Avete capito tutti che sto parlando di Nicoletta Musso... è il mio mito, e lei ci aiuterà in questa cosa perché bisogna parlarne.
Ok.
Poi da qui dobbiamo parlare poi della castità nel matrimonio, cioè ci sono degli argomenti della sessualità
extended
tutta
version. Okay.
Che da Trombamica, che è proprio da dove la Trombamica è il punto di partenza. Mm-hmm. Cioè tu da dove parti da relazionarti a un livello basso, poi andiamo a un livello alto, poi risolviamo proprio i problemi della sessualità con le dipendenze dalla pornografia, che molte ragazze sono dipendenti, e poi dopo andiamo all'apice proprio della castità nel matrimonio, cioè fare l'amore come Dio comanda. Okay. Questo è la castità.
Ok.
E quindi imparare, proprio vorrei fare tutto questo excursus pazzesco sulla sessualità.
Sembra che ci vogliono 2 anni a fare sta cosa, non sembra una cosa così breve.
Ma sarà una figata, e io andrò in giro con le persone tipo Eleonora, Nicoletta Musso, persone che sono proprio in gamba su questi argomenti, a parlare di questa roba.
Vabbè, mi sembra un buon programma.
Poi dopo.
Questo era il punto Trombamica, poi?
Questo è il punto Trombamica. Dopo dobbiamo... e lo devo fare come priorità.
Ok.
Perché poi dopo ci sta come altra seconda priorità scrivere sto libro dei nuclei di morte.
Red flag qua, seconda priorità non si può... cioè, priorità sono uniche.
Però siccome il libro abbiamo visto che entro novembre non esce, che tecnicamente...
Il libro, stai parlando adesso di quello che stiamo scrivendo ora.
Il libro, quello dei nuclei di morte, ma l'amore può finire. Siccome sappiamo che per novembre non l'abbiamo finito e quindi non sarà pubblicato e quindi per Natale non esce, quindi questa chance commerciale di far uscire per Natale così non funziona.
Non funziona.
Fateci una donazione per Natale, facciamo la prevendita, che ne so. Allora, visto che così compra
una pagina.
C'è chi vi compra una aiuola.
Offri una pagina.
Allora dico, faccio prima
pianta una pagina,
faccio prima tromba amica, faccio prima tromba amica, e nel frattempo mi dedico al libro con calma, tanto uscirà ogni stagione uscirà
dopo,
però questa volta non c'è la baita, non abbiamo un imprevisto al giorno, non abbiamo un guai al giorno,
se non ci crolla casa quest'anno ce la famo sicuro.
Se non ci separiamo già spero che non accada, però non è detto. Allora, se non ci separiamo e non avviene un terremoto, una guerra, questa volta ce la faremo davvero.
Questa della guerra la vedo male, perché potrebbe... Questa è...
Beh, io più quella che non ci separiamo vedo più imminente.
Ok.
Poi dopo, terza cosa faremo, oltre a scrivere la newsletter come sempre, adesso siamo partiti, iscrivetevi se non vi siete iscritti, andate 5p2p.it e vi iscrivete. Poi dopo, che mio marito si arrabbia che lo devo dire sempre il giorno prima che c'è la newsletter, la sera prima, e quindi che facciamo cosa? I video imbarazzanti che siamo a letto perché proprio per non sentirti.
Perché l'hai fatto quel video?
Protesta contro di te.
Vai.
Faremo i video podcast.
Quello se Dio vuole, sì, quello già sono partiti 1.000 euro d'attrezzatura e non ho ancora finito di averci tutti i pezzi.
Che sono partiti?
1.000 euro d'attrezzatura.
Ecco, io la cifra, le cifre io non le so, ecco. Perché mio marito è meglio che non me le dice.
Mi è scappato.
Perché mi mette stress.
Mi è scappato, scusa.
Allora, ok, vai. Quindi i missionari digitali hanno bisogno di... Ma l'hai già pagato o sei sotto?
Non ti interessa, ma andiamo avanti.
No, mi interessa.
Ma andiamo avanti.
E io devi comprare altro?
Devo comprare. Il video podcast, in realtà, volevo ringraziare.
Abbiamo però i tavoli e le sedie del video podcast comprati all'IKEA che erano a metà prezzo. Quello c'è, l'unica cosa che abbiamo.
Allora, volevo ringraziare Michael, che però è
di Fraternità. No, che c'è anche un canale.
Sì, c'è anche un canale,
Instagram.
Però purtroppo adesso non c'ho. Non mi ricordo come si chiama. Perché è stato lui poi a dargli la botta finale su sta cosa del video podcast. Perché io, incontrandolo a Roma, al Giubileo, ho detto: ma tutti quanti ci chiedono sti video podcast, ma perché? Cioè, voglio dire, è il bello del podcast è che è audio, che tu lo metti, ascolti e fai altro.
Quando facevamo i video su YouTube, io ascolto i vostri video. Allora abbiamo fatto i podcast che almeno ci costava meno lavoro, no? Accendo un microfono e finito.
Esatto. E lui mi ha detto: sì, però quando io guardo un video podcast, sono completamente immerso in quel discorso. Il mio grado di attenzione aumenta tantissimo e guardando le espressioni facciali, il movimento delle mani e tutto il resto, e come interagiscono le persone che stanno parlando, io capisco quanto ci credono in quello che dicono. Allora Michael mi ha convinto.
E in più abbiamo capito che i reel vanno tantissimo, nel senso che se uno deve arrivare a più persone possibili in questa piazza, allora deve fare quella cosa più efficace che c'è, dobbiamo fare i reel. E quindi poi dai video podcast tiriamo fuori i reel, però li facciamo in bianco e nero, se no mi devo truccare, fare dire
no,
ogni
no,
volta.
Ti trucchi. Vabbè,
devo
comunque,
fare gnocca ogni
devi
volta.
Devi fare gnocca per tuo marito.
Lo farò. Però per prima di fare i video podcast, a parte fine di comprare l'attrezzatura che non so che ti manca, se hai speso 1.000 euro, cos'altro ti mancherà che non abbiamo?
Quando ho detto a Marco in Orizzonti, che sta lì, uno dei tecnici, così, che il nostro budget era 1.000 euro, gli sei cascata la mascella per terra perché ha detto con 1.000 euro non te ci compri neanche le ciabatte per
no,
fare queste cose.
Noi faremo tutto con questi 1.000 euro, spero che già sono pagati.
Tutta roba usata.
Vabbè, questo è chiaro,
cioè, mi ci mancherebbe.
Non è che ci serva la telecamera nuova.
No.
E neanche quella l'ultima, ci serve quella che fa il video.
Stai tranquilla che di ultimo qua ci sto soltanto io.
Poi però c'è un piccolo step importante da superare per fare i video podcast. Perché non avete cominciato già oggi? L'attrezzatura ce l'abbiamo quasi tutte, hai detto.
Come glielo racconti cosa dobbiamo fare ancora per iniziare?
Vi posso fare un video.
Meglio di no, forse. Cominciamo con questo reel. Lo stato del nostro garage, che dovrebbe essere il luogo dove registriamo.
Allora, è... Una tavernetta c'è, cioè, il pavimento.
Tavernetta non esiste questa parola in italiano. Uno pensa che è un
non
luogo...
è un garage come ce l'avevamo prima, che non c'aveva il pavimento,
è un garage,
per terra
è un
di
garage
polvere.
Con la sala cinesca che serve per metterci la macchina.
Però c'è le mattonelle
soltanto
a terra,
soltanto
i muri rasati, e quell'altra casa avevamo i mattoni rossi.
Solo al sud vengono tenuti i garage in quel modo, ma in tutto il resto del mondo i garage c'hanno...
È un posto decente, cioè c'è il muro fatto bene, nuovo, con le mattonelle a terra,
sì.
È un posto soltanto che noi non, a casa non ci entriamo, quindi tutte le cose le teniamo qui giù, dentro.
Esatto, quindi...
I leni, le bici, cioè, tu hai una famiglia di 6 persone che c'ha un paio di scarponi che sono davanti a me per andare in montagna, sono 6 paia. C'ha una giacca per il vento, sono 6 giacche. C'ha una bicicletta, sono 8.
I nostri problemi familiari magari ci discutiamo.
Quindi c'è il bordello. Come lo facciamo il video podcast nel bordello? Io ho proposto, piuttosto che mettere in ordine questo bordello, ho proposto di farlo così com'è.
No, non si può fare.
Di farlo in bianco e nero. Vabbè. Mio marito non è d'accordo.
Vabbè, i punti sono finiti?
Sì, possiamo chiudere e così poverini quelli che ci ascoltano possono fare i fatti loro.
Vabbè, comunque. Invece con Real Men stiamo veramente strutturando i gruppi per bene, stiamo andando avanti proprio in maniera bella. Quindi ecco, per gli uomini in ascolto che vogliono prendersi cura della propria mascolinità e fare un gruppo di condivisione tra maschi, ci stiamo arrivando ad avere una struttura bella che funziona bene. Sono molto molto fiero di questi gruppi. E, per il resto basta, cioè, nel senso, venerdì la newsletter, e lunedì il podcast, mercoledì se riesco ricomincia anche Real Men, che Manuel sta raccogliendo le mail e sta impegnato col lavoro, quindi ci sarò io. E se riesco registro pure quello, quindi parte anche mercoledì Real Men. Poi basta, cioè non lo so, siamo stati prolissi, lunghi, noiosi, disordinati, tutto abbiate...
Penso che è una buona immagine di quello che sarà la sesta stagione.
Di noi, sì. Vabbè, insomma, chiediamo venia, ok? Perdonateci.
Alessandro, cioè... da Venia.
Terribile. Buona settimana e buon cammino per riniziare. Spero veramente che possiate portare frutto in questa settimana e ci sentiamo lunedì prossimo.
Ciao ragazzi.
Ciao.